allora rinnovo il saluto a tutti, benvenute e benvenuti. Con questa sera diamo inizio a un ciclo di incontri articolati nei mercoledì di maggio su un tema che quasi tutti conoscono ma che pochi hanno approfondito, cioè il mito della Torre di Babele. E dico mito perché si tratta appunto di una narrazione di valore mitologico che, inserita nel contesto della Torah ebraica, cioè la prima parte della Bibbia ebraica, sta a fondamento, è uno dei fondamenti, dei modelli culturali non solo della tradizione ebraica, ma dell'Occidente stesso. E non è un caso che io mi sono lasciato tentare dal portare qualche libro, poi mi sono detto no, devi portare proprio l'essenziale, e ho portato un volume importante di George Steiner intitolato Dopo Babele, che ha una valenza di carattere linguistico, filologico, glottologico, e una sintesi stupenda che consiglierei a tutti voi di Paul Zumthor, cioè Babele. L'ultimo libro di questo grande studioso, che è mancato nel 95 se non vado errato, e in questa monografia c'è la sintesi di tutto quanto si è detto e si è scritto sulla Torre di Babele. Noi dobbiamo incominciare appunto dalla conoscenza del testo, e il testo è collocato nell'undecimo capitolo del primo libro della Bibbia, che noi conosciamo sotto il nome greco di Genesi. E al capitolo undecimo, che voi vedete qui riprodotto sullo schermo alle mie spalle, del libro di Genesi, in soli 9 versetti si tratteggia il mito babelico una volta per tutte. Sembra un testo facile, ma è un testo da sondare. E uno dei motivi per cui noi torneremo sopra più volte su questi versetti è il fatto che, dopo di me, che apro la serie di questi incontri dando un fondamento storico-religioso, quindi specificamente filologico e storico-comparativo al testo, ci saranno altri interventi di analoghi specialisti, ma che affronteranno il testo in una visuale specifica. Dopo di me parlerà il rabbino Elia Richetti, già vice rabbino capo di Milano e poi rabbino capo a Venezia, ora in pensione è rientrato a Milano, la sua città di residenza, che ha accettato ben volentieri di venire a dare una lettura ebraica dei 9 versetti di Genesi 11. E poi sarà la volta di padre Jean-Louis K, un gesuita belga, professore di Antico Testamento al Pontificio Istituto Biblico di Roma, che darà invece una lettura cristiano-cattolica, sempre filologicamente fondata. Infatti è un orientalista, padre Scar. Dopo di lui sarà la volta invece di una pastora valdese. E ho invitato Lidia Maggi, che è pastora a Varese, che darà una lettura cristiano-riformata dello stesso brano che abbiamo sott'occhi. E da ultimo verrà, per dare una lettura sintetica di carattere storico-religioso, storico-letterario e storico-artistica, cioè far vedere il successo, la storia culturale di questo passo nella civiltà dell'Occidente, e verrà un dottore dell'Ambrosiana, anch'egli specialista di cose bibliche, orientalistiche, e infatti è docente di Antico Testamento nella Facoltà Teologica di Milano, ed è dottore dell'Ambrosiana. Mi riferisco a Monsignor Gian Antonio Borgonovo, che è stato intervistato anche dalla Gabriella Caramore più volte su uno spettacolo che lei guida sulla radio, nella rubrica Uomini e Profeti su Radio 3. Cominciamo quindi da questo testo e diamo una lettura di questo testo. Potete seguirmi leggendo il testo alle mie spalle sullo schermo. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Poi vedremo che non si tratta affatto di tutta la terra e si tratta di ben altro. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinnar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamo, notate i verbi in prima persona plurale espressi al congiuntivo esortativo, venite, è un imperativo, e poi facciamo, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. I mattoni servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera. E ora, quanto avranno in progetto di fare, non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Ripeto, ci troviamo di fronte a una narrazione che costituisce un mito fondativo di civiltà. E la prima cosa che ci domandiamo, per noi che leggiamo questo testo che viene da lontano, di che cosa si tratta in questo testo? Si tratta veramente di un'ostilità di Dio, oppure si tratta dell'atteggiamento dell'uomo nei confronti della vita, della storia e nei confronti ovviamente di Dio o degli dèi o della divinità? È di questo che si tratta. La narrazione biblica parla di un gruppo dell'umanità che ha intenzione di fondare una unità etnica e un'unità politica in contrasto con Dio. Emigrando dall'Oriente, probabilmente dall'Iran, o dall'Armenia, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinnar, è la Mesopotamia. Già nel capitolo decimo si parla della Mesopotamia, usando il termine Sinnar. E vi si stabilirono, si dissero: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Vedete come l'intenzione della costruzione è contestualizzata. La contestualizzazione di questa frase è la Mesopotamia, dove non ci sono pietre, non ci sono rocce, non c'è montagna, c'è pianura, è una pianura alluvionale, e quindi per costruire bisogna cuocere i mattoni, non ci sono le pietre, non c'è marmo, anche il legno è da importare. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta, e dissero: costruiamo una città e una torre. Ecco il progetto di fondare un modello di civiltà. La città rinvia alle città che punteggiano la Mesopotamia, le città che sono state di fatto scoperte dall'Ottocento in poi dagli archeologi, che erano andate, per così dire, distrutte dalla storia del Vicino Oriente nell'arco dei secoli. E la torre rappresenta il centro della città, e sono le torri templari, le cosiddette zikkurat o zikkuratu, sulla cui sommità veniva collocato il tempio della divinità, e che rappresentavano il baricentro della città. C'è tutta una serie di incisioni, di raffigurazioni delle città della Mesopotamia, soprattutto di Babilonia, la si vede attraversata dall'Eufrate, e da una parte si erge la famosa torre, analoga a quella che qui si chiama la Torre di Babele, e dall'altra parte altre torri, altri edifici. Per cui la torre e il tempio erano anche la residenza, per così dire, regale, la residenza politica, oltre che la residenza religiosa. Facciamoci un nome. Ecco, la torre deve toccare il cielo. L'espressione la torre che tocca il cielo corrisponde un po' al linguaggio che noi usiamo quando noi diciamo i grattacieli. E l'intenzione profonda, poi lo vedremo, ci torneremo sopra, non è quella di sfidare Dio alzando quanto più è possibile la torre. Assolutamente. È per rendere visibile da lontano, come punto di identificazione, la città, il luogo del potere. Pensate al ruolo che invece hanno giocato i campanili e torri campanarie dalla fine dell'antichità per tutto il Medioevo fino a oggi. Facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Poi facciamoci un nome. Il termine nome è fondamentale nella tradizione ebraica. E il nome per eccellenza è da attribuire a chi ha un nome impronunciabile. Per cui in analogia l'uomo punta sul nome per esprimere il massimo dell'intervento di potenza, ovviamente il nome di Dio. E analogamente l'uomo, vedete qui, c'è sottesa la concorrenza dell'uomo con Dio, o il fare dell'uomo senza Dio. Facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. E anche qui all'inizio abbiamo letto tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole, non è affatto vero, perché nel capitolo 10 avevano già diviso le lingue. Qui si apre una nuova questione e questo gruppo che vuole farsi un nome è un gruppo etnico da cui negli altri capitoli negli altri versetti del capitolo 11 e poi dal capitolo 11 in poi emergerà una figura importante che Dio sceglierà, cioè Abramo. Per cui Dio non vuole che la tribù da cui dovrà uscire Abramo, che dovrà realizzare il progetto di Dio, faccia meno di Dio. Cominciate a seguirmi o no? È chiaro quello che dico? Quindi facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Ecco l'analogia della conquista del potere, dell'esercizio del potere politico, ma di un potere politico che nel contesto vicino orientale antico è un potere di fondazione divina, perché tutto arriva da Dio. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. E cosa dice? Ecco, sono un unico popolo, ma è da intendersi più che un unico popolo in tutto il mondo, un unico clan, un'unica tribù, che io poi privilegerò e dalla quale sceglierò un clan e un esponente del clan, perché attui il mio progetto. E costui sarà Abramo. Bisogna vedere anche in prospettiva futura questo testo. E quindi, ecco, sono unico, e hanno tutti un'unica lingua. Anche il voler avere un'unica lingua è una volontà di potenza, per usare una terminologia nicciana. Oggi noi stiamo rischiando, no, proprio di ripetere, no, l'avere un'unica lingua. Questa mattina in un consiglio che abbiamo avuto in università ci è stato ribadito che fra un po' si farà tutto in inglese. E io ovviamente ho alzato la mano, no, perché non lo si fa in tedesco, che è una lingua europea? È una cosa, no, non è che in francese, ovviamente, ieri era francese, ieri l'altro era lo spagnolo, nell'antichità era il latino, nel medioevo era il latino, se andiamo più indietro il greco, e prima del greco l'iranico, e prima dell'iranico il babilonese. Ecco, c'è già in nuce quella che poi la riflessione profetica ebraica definirà nella cosiddetta teoria della successione degli imperi. Questa teoria si concluderà con Daniele, che è l'ultimo dei grandi profeti. Ecco che Dio quindi sono un unico popolo, hanno un'unica lingua, questo è l'inizio della loro opera, e ora quanto avranno in procinto di fare non sarà loro impossibile. Quindi Dio prende atto che l'uomo può fare senza di lui, ma in questo modo non porta a compimento, non inizia neppure il progetto che lui ha sull'umanità. Perché il progetto di Dio presuppone, la frase profetica, parla, o Signore, che il tuo servo ti ascolta. E voi sapete che l'atteggiamento, la preghiera ebraica per eccellenza è lo Shema Israel. Ascolta, no? Diviso in tre momenti. Quindi, ecco che sono un unico popolo, un'unica lingua, questo è l'inizio, e avranno in progetto di fare, non sarà loro impossibile. Scendiamo e confondiamo la loro lingua perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Ma questo non avviene perché Dio scende a confondere. Sì, qui è detto così, e leggiamo questo. Di fatto la divisione era già venuta prima. Se voi andate indietro, chi di voi ha la Bibbia sotto mano e risale i versetti precedenti del capitolo 10, si dice che già dei popoli avevano scelto, io l'ho qui sotto mano, Yohatan, scusate, ecco, al versetto 31 si dice: la loro sede era sulle montagne dell'Oriente, da Mese in direzione di Sefar. Questi furono i figli di Sem, secondo le loro famiglie e le loro lingue, nei loro territori, secondo le rispettive nazioni. E questo ho detto qualche tre versetti prima di questo che sta iniziando e che voi leggete, vedete, è la parte superiore della stessa pagina da cui, cui abbiamo tratto il passo che è sotto gli occhi di tutti sullo schermo alle mie spalle. Quindi scendiamo, confondiamo perché non comprendono più la lingua, il Signore li disperse di là su tutta la terra. Quindi a questo punto il linguaggio mitico può anche apparentemente usare delle frasi che non corrispondono alla realtà effettiva, ma servono per indicare qualcosa d'altro, un progetto sotteso. E questo e noi lo comprendiamo grazie al sondaggio del testo che abbiamo sotto occhi e di altri testi analoghi, coevi o in un contesto comparatistico diacronico, no? Dal vicino Oriente antico. Quindi scendiamo, confondiamo perché non comprende, il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Quindi non è che cessarono di costruire la città perché Dio, no? La decisione di cessare di costruire la città è implicita nell'atteggiamento di tensione e di lotta per la conquista di una potenza unitaria di tipo imperialistico e mondiale, che non giunge mai completamente al suo fine. Per questo la si chiamò Babele, la si chiamò Bab-El, letteralmente vuol dire porta di Dio, o anche confusione, una lettura, un'interpretazione tradizionale, popolare, legge anche in Babele il significato di confusione, perché là il Signore, ecco il verbo che emerge, confuse la lingua di tutta la terra, di quella porzione di terra per quel clan, per quella tribù, ma di tutta la terra, come il diluvio universale, un'inondazione mesopotamica è diventato il diluvio universale. È chiaro? Come i cristiani. La strage degli innocenti, al massimo saranno stati 10 bambini a Betlemme, al massimo, la strage degli innocenti, l'era dei martiri, come Roma, diventata padrona del mondo, e ho vergogna di dire che Roma è cominciata sotto le capanne di frasche come quelle dei primitivi dell'Africa, eh no, allora cosa fa l'escamotage di Virgilio nell'ottavo dell'Eneide, no? La Roma di Evandro, sull'Evandrio Colle, su cui ricamerà anche il Carducci. Bisogna leggerla in questo senso. Quindi confuse da tutta la terra, e di là il Signore li disperse su tutta la terra. In altre parole, ciò che l'uomo fa senza la divinità, e questo è il messaggio sotteso, è destinato al fallimento. Se vuole riuscire, deve sintonizzarsi con la divinità. A questo punto, e dopo esserci chiesto questo, noi ci possiamo anche chiedere l'episodio dove va collocato. L'episodio è collocato nel capitolo undicesimo di Genesi, dopo la tavola dei popoli del capitolo decimo. Nel capitolo precedente si parla della tavola dei popoli, quindi questi popoli li si deve supporre già dispersi, e vi ho letto il passo, secondo le loro famiglie e lingue nei loro paesi per le loro nazioni. Quindi, nella pianura di Shinar sono da ritenersi solo un ramo della famiglia umana. Alcuni hanno voluto vedere addirittura la discendenza di Sem, e si parla di Sem, l'ho appena letto, o addirittura quella parte da cui proverrà la linea genealogica di Abramo. È chiaro per tutti questo primo punto? Poi c'è anche da fare un'osservazione sullo stile. Vi ho detto che è un passo mitico, di mitologia. E quindi è uno stile molto astratto, vedete che non si riesce a circostanziarlo, a datarlo. Fra gli avvenimenti del primo e dell'ultimo versetto possono addirittura essere passati dei secoli. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole, emigrando l'Oriente, no? È un po' sullo stile del c'era una volta. E l'espressione fare un paese o gli uomini di una sola bocca, la frase significa non tanto avere un'unica lingua, ma avere uno stesso sentimento, uno stesso modus operandi, uno stesso sentire profondo. Quindi bocca non tanto nel senso di linguaggio, ma nel senso di concetto, nel senso di intendimento, nel senso di sentire comune. Quindi la terra era un sol labbro, sta a indicare nel testo sacro non tanto una pluralità di lingue, ma un solo intendimento, un solo sentire comune. E quindi quegli uomini volevano mantenere un'unità politica, un'unità culturale, e volevano formare che cosa? Un unico grande impero, come era stato un unico grande impero quello di Ninive, degli Assiri, quello di Babilonia, degli Babilonesi, come lo sarebbe stato quello dei Persiani, come tentò di esserlo quello di Alessandro, come lo fu quello dei Romani. Ecco la successione degli imperi. Se andate a rileggervi i grandi profeti e soprattutto Daniele, trovate già in nuce, come c'è già in Erodoto, questa teoria della successione degli imperi, che è importantissima. Una teoria che sta a fondamento della stessa meditazione di filosofia della storia del nostro grande Vico, quando parla poi di corsi e ricorsi storici nella scienza nuova. Ma siamo ormai nel Settecento illuministico napoletano europeo. E poi un altro punto. Una torre il cui capo era nel cielo. Sono espressioni usate anche nei documenti ufficiali della cancelleria dei re della Mesopotamia. Quindi è una iperbole standardizzata. Come dire, uscivo questa mattina dalla stazione centrale di Milano e vedevo ormai ergersi queste guglie. Ormai a Milano non si sta più costruendo secondo il modello del parallelepipedo, ma secondo la linea curva. Ne ho discusso con mia sorella, che è architetto, che è rientrata per Natale e ha voluto fare un sondaggio delle novità in costruzione in vista dell'esposizione del 2015. E veramente sta entrando nell'architettura la linea curva, l'arco, la spirale, che i nostri architetti hanno sempre ritenuto qualcosa di spurio, qualcosa di obsoleto. Finalmente sta cambiando. Mia sorella ha detto, finalmente basta coi Gregotti, basta coi portoghesi, basta, e sono stati i suoi maestri. E mia sorella lo può dire perché professa l'urbanistica e ormai ha allievi in giro per il mondo, no? Pur insegnando in America, e ormai si vedono cose diverse. Ecco, mentre uscivo pensavo, dico, stasera dovrò riprendere il tema e mi tornerà utile quando parlerò con gli amici della Fondazione Capostrini, perché veramente questo emergere, e chi arriverà a Milano fra 3 anni vedrà un'altra Milano. Se dovesse risuscitare una mia vecchia zia o la mia nonna, non riconoscerebbe più la città che ha visto fra la fine dell'Ottocento e nell'arco del Novecento. Quindi queste torri, vi ho già detto, sono le zicurate, facevano parte degli edifici del Tempio, la Torre Templare. Il Tempio era il centro di tutta la vita politica, economica e culturale, come lo sarà poi la Chiesa, come non lo è stata per certi versi mai, in un certo senso lo può anche, se non la sinagoga, il Tempio di Gerusalemme, che era costruito, intendo il primo Tempio, quello di Salomone, sulla stessa tipologia o in una tipologia analoga dei tempi egizi o dei tempi mesopotamici. Il secondo Tempio, quello che costruiranno ritornati dall'esilio babilonese col permesso di Ciro, Neemia e Esdra, non avrà niente a che vedere col grande Tempio salomonico. È il Tempio che vide Gesù, che non era ancora finito quando Gesù passeggiava sotto il porticato. È chiaro? E che Erode il Grande tentava di risistemare per ingraziarsi gli ebrei, lui arabo mal rincivilito, traditore di fatto, alleato con quello strozzino di strozzini che era Augusto, sono termini non miei ma che usa Papini nella Vita di Cristo, ma in maniera molto icastica, arabo mal rincivilito per Erode, il figlio dello strozzino di Velletri, no? Due canaglie fatte per intendersi, eccessivo fino a un certo punto, chi conosce la storia di quel periodo lo può confermare. Venerdì ero al Piccolo Teatro ad assistere al Giulio Cesare di Shakespeare, una mirabile interpretazione, e ho dovuto constatare che proprio con Giulio Cesare si arriva al clou, proprio allo scoppio dell'imperialismo mondiale, e ovviamente l'erede sarà l'Augusto di cui abbiamo appena parlato. Quindi il Tempio era il centro della vita economica, della vita politica, della vita sociale della Mesopotamia. Quindi in questo contesto, siamo in un contesto mesopotamico, e uscirà da lì. Abramo esce dall'alta Mesopotamia, esci dalla tua terra. La famosa frase, l'invito di Dio a Abramo, vai dove io ti indicherò. Allora scende da Harran, l'alta Siria, oggi siamo in Turchia, nella parte della Siria, geograficamente intesa, oggi politicamente Turchia, e scese verso la terra che oggi è lo Stato di Israele. Quindi ci troviamo davanti a dei costruttori che vogliono costruire con la torre un centro unificatore sul modello assiro-babilonese. Ma questo non è il modello di Dio, perché il modello assiro-babilonese non è monoteisticamente fondato, ma politeisticamente, idolatricamente fondato. È chiaro questo? Ecco che il modo di concepire è espresso nella costruzione del tempio Eninu, dedicato al dio Nin, Girsu, in Lagash, una delle città mesopotamiche, dal famoso Gudea, che è un principe ma anche un sacerdote. Siamo nel 2400 circa prima della nostra era, 2004, pensate, prima della nostra era. Un testo che è contenuto nel famoso cilindro, i cilindri in cuneiforme, di Gudea, recita così: il mio tempio è Ninnu, in cielo fondato, il cui destino è un destino grandioso, che supera tutti i destini. Questo tempio regale leverà gli occhi lontano, quando, come l'indugu, cioè la tempesta, alzerà la sua voce, il cielo ne tremerà, il suo splendore terribile si drizzerà nel cielo, il mio tempio, il suo grande terrore, abbatterà la terra, il suo nome dall'estremità del cielo convocherà i paesi, Magan e Malul dalle loro montagne scenderanno. Quindi un re mesopotamico parla in questi termini, che sono molto vicini all'intenzione che serpeggia fra questi pochi versetti che abbiamo letto, che sono contenuti nella Bibbia e che esprimono un tentativo presente anche nella protostoria ebraica, che verrà poi smentita dalla storia ebraica, perché ci sarà l'intervento divino che sconvolgerà questi intendimenti. Quindi l'autore di questo testo, l'autore sacro, lo scriba, lo scrittore di questi versetti, ha in mente qualcosa delle torri templari della Bassa Macedonia, da cui uscirà poi Abramo. E basta pensare al nome sumerico del complesso templare di Babilonia, l'Esagila. L'Esagila significa tempio che innalza la testa, che innalza il capo. E cosa c'è sulla testa dell'Esagila? C'è le temenamche, cioè il tempio basamento del cielo e della terra, le temenamche, dove si celebra il Bisakitu, la festa di Capodanno, che rifonda l'ordine cosmico annualmente. E lì verrà collocata poi la presenza di Marduk, l'ordinatore demiurgo supremo del pantheon babilonese. Quindi l'autore israelita voleva alludere a qualche antichissima costruzione in epoche remote che gli antenati probabilmente avevano in un modo o in un altro conosciuto, e se non conosciuto appreso per tradizione. Quindi, fatte queste osservazioni, risulta chiaro il senso del racconto biblico. Se noi dovessimo usare un linguaggio moderno, un linguaggio contemporaneo, potremmo usare questo tipo, questo stile, e dire: gli uomini che vennero a popolare la bassa Mesopotamia, cioè coloro da cui uscirà più tardi il clan di Abramo, vi iniziarono l'uso dei laterizi come materiale edile, perché non c'erano pietre, non c'era neanche il legno. Essi formavano naturalmente una certa unità etnica, o almeno una certa unità culturale. E vi fu un tempo in cui queste genti progettarono di rafforzare la loro unità creando un centro politico e religioso insieme, una capitale con il suo tempio. Ciò avrebbe impedito una disgregazione etnica o culturale ormai imminente. E il progetto aveva tutte le garanzie della riuscita, ma Dio non volle. Egli fece sì che l'unità di pensiero e di cultura risultasse confusa, e con ciò l'unità politica non si poté realizzare. Ogni gruppo etnico, sia già presente all'inizio, sia differenziatosi nel tempo, o ogni gruppo culturale, ebbe quindi un destino separato. E il nome di Babel, che comunque si interpreti, assomiglia a Balal, che è un'altra etimologia tradizionale o popolare ebraica, che significa confondere, e ricorda appunto questo fatto avvenuto nella località così denominata. Ecco, in questa interpretazione inizia, si può dire, con un grande studioso tedesco, il Sanda, Mosè e il Pentateuco, Mosè und der Pentateuch, pubblicato a Münster nel 1924, quindi siamo agli inizi della critica biblica, no, del secolo scorso, e non si fa questione della differenziazione dei linguaggi. Perché? Perché l'autore ne aveva parlato in antecedenza, nei versetti precedenti del capitolo decimo, come un fatto già avvenuto, già assodato, è inutile tornarci sopra. Quindi l'unità linguistica non era così importante da riprendere, perché era già stata definita precedentemente. Ma come sarebbe venuta a mancare? Per cause lente, operanti sotto la direzione di Dio che guida la storia. Perché sottesa a questo discorso c'è una visione divina sul tempo, sullo spazio, sull'uomo. Quindi una visione provvidenziale. Dio non solo è creatore, ma è guida e provvidente del tempo e dell'umanità. Vi era qualcosa di superbo nel progetto di quella gente, vi era qualcosa di non specificamente ebraico, diremmo posteriormente, cioè di pagano, di idolatrico. La torre ci fa pensare proprio questo. E anche se non appare dal contesto, ma riusciamo a evincere dal contesto qualcosa di provvidenziale, un ordine che vuole essere solo umano e che non coincide pertanto con l'ordine provvidenziale di Dio. Quindi l'autore sacro disponeva di notizie di una tradizione plurimillenaria per arrivare a confezionare questo racconto di 9 versetti che risulta dalla fattura analogo a qualsivoglia mito del Vicino Oriente. Ma la Torre di Babele assume in questo modo un valore di tipo illustratore di un'idea religiosa. E qual è? È quella dell'interpretazione teologica della storia. La civiltà, anche le civiltà più potenti, si sfaldano quando non coincidono con i piani divini, come attesteranno successivamente nella tradizione scritta, prima orale, poi scritta ebraica, i profeti. E proprio di Babilonia il profeta Geremia dirà: a causa dell'ira del Signore non sarà più abitata, sarà tutta quanta una desolazione. Mentre leggevo queste righe, non ho potuto non andare immediatamente col pensiero ai due versetti iniziali del Salmo 127, che ricordavo nella traduzione latina di San Gerolamo. Nisi dominus edificaverit domum, in vanum laboran qui edificantea. Traduco: se il Signore non custodisce la casa, in vano vi faticano i costruttori. Se il Signore non custodisce, scusate, se il Signore non costruisce la casa, in vano vi faticano i costruttori. Se il Signore non custodisce la città, in vano veglia il custode o le sentinelle. Quindi ci troviamo in un ambiente già sapienziale in questi due versetti, ma che presuppongono il tema sotteso all'episodio apparentemente mitico della Torre di Babele. Giustamente il Zumthor, nella grande sintesi intitolata Babele, parla di teologia delle civiltà. E io ho aggiunto, e lo vediamo subito, quando vediamo il fallimento della gigantesca impresa di Babele, e subito dopo inizia la vocazione di Abramo, abbiamo soltanto una genealogia di mezzo. E quindi, è chiaro? Vedete, qualcuno non mi guarda in maniera perplessa. Non dovete guardarmi in maniera perplessa. Dovete fidarvi di quello che vi sto dicendo. La vocazione di Abramo avviene solo una generazione dopo, stando al racconto, e i due fatti si contrappongono. Abramo è la prima pietra di un edificio spirituale visibile che Dio costruirà col concorso degli uomini, e quindi questo progetto prenderà il posto di quello che gli uomini senza il concorso di Dio non hanno potuto e non potranno mai ultimare. A questo punto mi è venuto in mente il verso del dollaro. La piramide tronca raffigurata sulla carta moneta da un dollaro, il biglietto verde al verso, con una piramide tronca che si completa con un triangolo in cui è iscritto l'occhio di Dio, che completa la triangolo. E sopra l'occhio di Dio si legge in latino, sul dollaro, lo dico anche ai miei studenti, in latino, al di là dell'Atlantico, nonostante quello che succede al di là dell'Atlantico, annuit certis, soggetto sottinteso è Dio, Deus, Dominus Deus. Il Signore Dio ha detto di sì, ha annuito alle imprese iniziate dall'uomo. Quindi è Dio che porta a compimento, se il Signore non costruisce la città, in vano lavora. Vedete come tutto in sintonia. C'è sotteso un messaggio ebraico attraverso forse la mediazione massonica. Non è da escludere. 1776, 4 luglio, c'è alla base della piramide, in numeri latini, c'è 1776, 4 luglio è la fondazione degli Stati Uniti d'America, ma la frase è latina, annuit ceptis, ha detto di sì, ha annuito, ha condisceso alle imprese iniziate dall'uomo. Quindi l'uomo, per dirla con Orazio, è un essere audace a sperimentare tutto. Però dove finisce? Dice Orazio, audax omnia perpeti, genus humana ruit per vetitum nefas. Audace a tutto sperimentare, la stirpe dell'uomo precipita. Precipita nel baratro, nell'impossibile divieto. Quindi, vedete come la Bibbia apre ancora uno sconfinato orizzonte universalistico, però sotto l'egida della divinità. Quindi è un messaggio religioso di fondazione di civiltà costruita sulla collaborazione tra l'uomo e Dio. Questo è il messaggio sotteso al passo che noi abbiamo letto, contenuto nel capitolo undicesimo, primi versetti del libro della Genesi. Non avrei da aggiungere altro se non lasciare la possibilità a voi di intervenire e di approfondire ulteriormente il nostro discorso. Vorrei soltanto ribadire alcuni concetti. Anzitutto, il tema della provvidenzialità che si innesta sull'eticità umana, ma in una prospettiva di eterogenesi dei fini. È un termine che, se non ha inventato, ha usato molto il nostro Croce nei suoi scritti di filosofia della storia. E l'eterogenesi dei fini esprime proprio il raggiungimento di un fine che l'uomo non si era proposto, ma che era di un altro, che l'uomo col suo concorso ha portato a compimento. Ci troviamo in piena prospettiva mitologica babelica. Quindi vedete la positività che emerge da questo testo. Altro che confusione delle lingue, Dio che impedisce, no, Dio invita solo a una costruzione consensuale del mondo, della storia, nel tempo. Questo è l'autentico messaggio espresso dagli 9 versetti del capitolo undicesimo della Genesi. Tutti hanno seguito, capito il discorso, ho voluto essere sintetico, perché poi ci saranno interventi di altri colleghi e amici specialisti in settori differenti che daranno un taglio anche specificamente religioso. Lo darà Rav Ricchetti, lo darà il professor Ska, lo darà la pastora Maggi, lo darà il professor Borgonuovo, e quindi, e ovviamente voi stessi potrete intervenire con apporti costruttivi nella lettura di questo mito, che tutto sommato è un mito. E il mito non è una fantasia, non è una falsità, non è una storiella. Il mito è una narrazione veritiera e autorevole, non espressa in termini scientifici e strettamente razionali, che fonda un modello di civiltà e di cultura, e come tale di valore perenne nel tempo, di tradizione in tradizione. Grazie della vostra pazienza. Adesso io darò parola a voi perché possiate intervenire tenendo sempre presente il testo che è sotto gli occhi di tutti qui sullo schermo, perché vogliamo seguire il testo, quindi possibilmente senza staccarci dal testo, ma muovendoci nel testo, sul testo, dentro il testo, sotto il testo. Tenete presente una cosa: la cultura ebraica è stata definita da uno dei, lo considero uno dei miei maestri, da Arnaldo Monigliano, una cultura perenne del commento. Questa definizione l'aveva già intuita e messa in atto l'ultimo dei grandi padri della Chiesa latina, quel Gregorio Magno, che vive a cavallo tra il VI e il VII secolo, morirà nel 604 in piena età longobarda. Gregorio Magno, commentando, nella traduzione latina della Vulgata di Gerolamo, ben inteso, gli scritti del profeta Ezechiele, ci ha lasciato una frase stupenda, che è una chiave di volta dell'esegesi, in questo caso cristiana, ma in piena sintonia con la tradizione esegetica ebraica. Dice Gregorio: divinum eloquium cum legente crescit. La parola di Dio cresce, lievita con colui che la legge. Questa lievitazione, questa crescita avviene con chiunque di generazione in generazione si mette di fronte a questo testo e lo legge. La lettura, ovviamente, che non deve essere soltanto una lettura superficiale, ma un sondaggio, quello che poi nel Medioevo i cristiani definiranno quel termine, peraltro recuperato dopo il Vaticano II, di lectio divina. Ecco, questa lettura sondaggio permette una lievitazione continua, una crescita continua di questa parola inesauribile. È quello che gli ebrei fanno da sempre, è quello che i cristiani hanno imparato dagli ebrei, è quello che mutatis mutandis fanno anche i musulmani, nonostante quello che appare, perché quello che appare è solo una parte e non delle più belle, ma con la tradizione degli hadith, sulla tradizione coranica scritta. Ecco, adesso la parola la lascio a voi.
Qui ci sono i microfoni, se qualcuno mi dispiace di passare. Buonasera ingegnere.
Buonasera a tutti. Vorrei partire da una tradizione parallela, questa. Quando dico tradizione intendo tradizione, perché di questi testi non abbiamo nulla prima del codice di Aleppo e di Leningrado. C'è un vuoto, salvo quello che poi si scoprirà a Qumran e nella 70, ma a latere. Io parlo di testo masoretico. Allora, questo è un testo recente,
sì,
nell'ambito dei libri della Bibbia. Sicuramente esilico nel migliore dei casi, post-esilico o addirittura ellenistico, e qui mi fermo.
È chiaro, ci sono delle ipotesi,
sì, 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 fra studiosi
di datazione storica, sì.
La suggestione che mi dà questo,
io ho già parlato di tradizione sapienziale,
sì, sì, sì,
collegandomi ai due primi versetti del Salmo 127, no? Nisi Dominus edificare il Domino.
Questo testo mi dà delle suggestioni in senso ellenistico: l'assalto dei titani a Zeus, la iubris è il peccato dei greci. La suggestione di questo testo in ordine alla sua datazione, non certamente filologica, perché le cose sono complesse, dovute proprio al fatto che se uno smonta la vocalizzazione e la cantilizzazione del testo masoretico, le cose scomplicano all'infinito. Però ci sono tradizioni di questo tipo che appartengono ad altre culture, che sicuramente facevano parte di una coinè, come quella del diluvio, per esempio. La Zigurat, in realtà, è la manifestazione delle Bamot, della riforma giosiaca. Questo è un testo che si può far risalire anche a Giosia, alla fine del VII secolo, alla anticristo. La polemica contro la venerazione, l'adorazione di Dio su Garizim, tutte cose che hanno a che fare con l'ellenismo.
Lei sta galoppando, c'è qualcuno che è ancora in groppa, è ancora in groppa di qualche ronzino, e già lei sta galoppando, quindi...
E allora smetto di galoppare,
No, anche perché tutti devono seguire, io la sto seguendo, ma forse qualcun altro sta al passo, ma...
Io penso che lei stia incontro qui, un giorno verrò all'istituto, magari parliamo. Allora, ritornando al dunque, questa serie di popoli con lingue diverse sono i Sumeri, gli Accadici, i Gutei, gli Elamiti, quella è la terra, lasciando perdere poi i Persiani, quella è la terra di Israele, non è come l'Egitto, che si salva in parte, perché l'Egitto ha invasioni etiopiche, invasioni libiche, ma tutto sommato da Oriente sono arrivati solo gli Ixos e basta. Allora, questo è un testo che al di fuori della mirabile ermeneutica ebraica, che mi riempie sempre di grandissimo stupore, dal punto di vista esegetico può essere collocato anche all'interstizio di tante civiltà.
La ringrazio di questa... lo tengo pure lì in modo che lo passa agli altri amici. La ringrazio subito, le passo il microfono. Vorrei solo aggiungere questo tentativo di aprire una comparazione. Io considererei abbastanza rischioso il paragone con l'assalto dei titani, dei giganti, propriamente greco. Lei ipotizza anche una delle possibili datazioni tarde, no, del testo, cioè addirittura nella prima età ellenistica, no, nell'età ellenistica. Ecco, io sarei molto cauto, però, dato che qui facciamo un discorso storico e storico comparativo, non lo escluderei a livello di comparazione, anzi la ringrazio di questo apporto costruttivo e poi di questa sua galoppata che mi ha dato proprio una ventata proprio di brezza fresca. E ovviamente questo presuppone una lettura e un sondaggio di questi testi che purtroppo nel nostro paese è di pochi. Lo dico anche ai ragazzi, noi siamo non conoscitori, in italiano si dice ignoranti, solo che la parola ignoranti molti non l'accettano. Ignorante e non sconoscitore è la stessa, è zuppe pan bagnato, è uno che non conosce. Purtroppo la Bibbia c'è stata, mi ci metto anch'io, uso la prima persona plurale, per la tradizione cristiano-cattolico-romana, prevalente, no? E qui siamo nella Repubblica Serenissima, dove Venezia faceva il proprio gioco, no? Però finì per consegnare anche Giordano Bruno in mano all'Inquisizione, in poche parole. Quindi è ovvio che la gente non poteva prendere in mano la Bibbia. Quindi, prego. Accenda il microfono, per favore.
Niente, io vorrei scendere un po' sulla terra. E come uomini noi abbiamo di fronte...
Devi tenere il microfono vicino alla bocca perché tutti possiamo sentire.
Ma la voce è abbastanza...
Parli lentamente.
Sì. E vorrei, sentendo le sue parole, sono aperte due strade divergenti. Una dal lato dell'uomo e una dal lato dell'ispirazione verso Dio. Allora l'uomo, mettiamo che si metta a intraprendere un'attività anche ai giorni nostri e abbia anche desiderio che Dio lo aiuti, lo presieda a questa attività. Un credente lo fa, no? Prega Dio. E allora si chiede, ma quanto vale la pena, può chiedersi, quanto vale la pena che io mi dia da fare, mi dani l'anima per portare avanti le difficoltà che ci sono con un'impresa? Se tanto ci pensa Dio e magari Dio fa un'altra strada. Questo è un aspetto. L'altro può essere anche quello, adesso è tardi, io sono vecchiotto, ma quello, diciamo, che consegna tutto a Dio, il destino, il proprio procedere della vita, e non fa niente, e non comincia neanche perché dice, io non so come la pensi Dio, quindi è inutile che mi dia da fare a tentare, per esempio, è piuttosto scoraggiante.
Ecco, il suo intervento esprime una problematica di tipo esistenziale, di tipo psicologico, ecco, che io non vorrei affrontare, perché non è questo il contesto nella sede per affrontare queste problematiche. È chiaro che sono pur importanti, perché lei presenta o una visione religiosa provvidenzialista di accettazione o una visione fatalista. Ma non è che Dio prende in giro l'uomo e l'uomo fa o si lascia fare perché tanto poi alla fine, no? È un cospirare di intenti, la cosa è diversa. Questa meditazione la riprenderà persino Agostino nel De Civitate Dei. Nel momento in cui crolla l'impero romano, dopo l'assalto di Roma del 410 da parte di Alarico, Agostino morirà 20 anni dopo a Ippona nel 430. Siamo in Algeria, oggi. Bona si chiama la città di Agostino, la Hippo Regius, Ippona. Ebbene, sta finendo di comporre una meditazione di teologia della storia quando i Vandali stanno assalendo la sua città. Quindi vive in prima persona. Quello che noi ancora stiamo in un certo senso, cambiando tutto quello che va cambiato, è sperimentando sul crollo. Noi continuiamo a usare il post, postmoderno, post qui, post là, e questa preposizione post sta a indicare che quello che viene dopo è meglio di quello che c'è adesso, che è un post. Quindi stiamo vivendo il dramma di un trasferimento, di un passaggio che pare non essersi ancora concluso. Sono più di 20 anni che stiamo passando e non vediamo ancora la conclusione. Allora, Agostino, nel primo libro, al capitolo 20, usa una frase bellissima che tento poi di tradurre. Agostino esprime il cospirare del bene e del male, della luce e delle tenebre, del positivo e del negativo, del divino e dell'umano, nel farsi della storia e della civiltà. E usa queste parole. Tenete presente che ci troviamo nel De Civitate Dei, cioè nel trattato sulla città di Dio. Ma accanto alla città di Dio, che è in costruzione e si realizzerà nella totalità del dopo, in prospettiva escatologica, la costruzione avviene nel tempo e nello spazio, nell'ic et nunc, nel qui e adesso. Ebbene, Agostino dice: perplexe qui pesunt iste due civitates invicenque permixte. Era un retore, era professore di retorica quando venne a Milano e incontrò Ambrogio, di nome imperiale per la cattedra, perché la capitale dell'impero era Milano. Veniva da nato a Madaura, si formò nato a Tagaste, una cittadina dell'Africa proconsolare, della Numidia, va a formarsi a Madaura e poi fa l'università a Ippona, poi si specializza a Roma, ma nel frattempo la sede dell'impero era diventata Milano e tenta la fortuna a Milano e ci riesce, diventa professore di retorica, ma riceve il colpo dalla scuola neoplatonica milanese e dall'incontro con Ambrogio, e in lui rimane ancora una traccia, un residuo di dualismo manicheo, luce, tenebre, bene, male, contrapposti. Andiamo indietro nell'Iran di Zarathustra, rimane Ahura Mazda, contrapposti, in una lotta storica che si concluderà solo in chiave scatologica, nella vittoria finale di Ahura Mazda, cioè della luce sulle tenebre, del bene sul male. Ebbene, nel De Civitate Dei si sente ancora questo sapore, questa lotta delle due città, della città di Dio e della città di Satana, del bene e del male, che crescono insieme come il grano cresce con la zizzania. Non si può separare il bene dal male. Vi ricordate quando eravamo bambini che se facevamo il capoclasse ci mandavano alla lavagna a scrivere, a dividere la lavagna in due col gesso, e mettevamo da una parte buoni e dall'altra parte cattivi? L'ho fatto anch'io e confesso che di vergognarmi nel dirvelo di aver fatto queste cose, però le abbiamo fatte. Che assurdità, buoni e cattivi, buoni e cattivi. Come pretendere che il male da una parte e il bene dall'altra? Se non sei così come me, no? Tu non sei... Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Relativismo. Relativismo. Solo l'assoluto è positivo, solo i valori assoluti sono positivi, e i valori relativi sono dove andare. Ma chi l'ha detto? L'ha detto anche il Papa, benissimo, ma è il Papa, con tutto il rispetto per il Papa. Lo scienziato deve confrontarsi, ma non deve condividere, se non vuole, queste posizioni. Anzi, la scienza non è e non può che essere continuamente valida in relazione ai risultati che consegue, finché cerca e consegue. E questa non si sa quando finirà. Questa è la vera visione. Altro che svalutare il valore relativo. È la positività del valore dell'oggi, che domani non avrà più valore. Ma ci sono i valori assoluti per chi ci crede. E non dobbiamo ammettere che chi non ci crede fondi la propria vita, la propria visione del mondo, la propria visione dell'uomo su dei valori che si costruisce, che si progetta. Questa è libertà. E la libertà è il fondamento dell'eticità. Se non c'è libertà, non c'è eticità, non c'è neppure esperienza religiosa. Chi ha esperienza religiosa gioca una volta per tutte la propria libertà e non ci torna più. Ma chi non ha esperienza religiosa e non crede nell'assoluto, gioca di volta in volta, indefinitivamente, finché ha vita, la propria libertà. Questo è il fondamento dell'eticità. Questa è la costruzione della scienza, della filosofia, della cultura, della storia. Per chi non ha una visione religiosa fondata su un assoluto, che deve essere alla fin fine creduto, postulato. E i postulati li abbiamo incontrati anche nella scienza, in geometria, ve lo ricordate, i postulati. In geometria e anche in filosofia. Ma nella storia non ci sono postulati. Io mi sono liberato, per così dire, ho fatto un grande respiro, mi sono ossigenato quando ho capito che dovevo liberarmi di qualsivoglia postulato. E quando anche io accetti un postulato, perché a Milano si dice che ogni buon ladrone ha la sua devozione, quindi anche il più incallito ateo, apparente o professo, ha la sua devozione, ha il suo assoluto più o meno nascosto. Basta che non coincida con il gatto nero, o col sale da buttare alle spalle, o con le corna da farsi, altrimenti trascendiamo. Ecco questo che io volevo ribadire.
Intanto buonasera, il mio indirizzo di saluto al professore, ogni tanto ci incontriamo. Sarò molto sintetico anche per lasciare spazio agli altri e anche per rispetto che merita lei. Ecco, le volevo chiedere così in insunto.
E io di fronte alle domande di tipo filosofico onestamente preferisco tacere. O dovrei eluderle o dovrei trovare degli scappatoi, invece onestamente le devo dire che di fronte a delle domande di valore filosofico o teologico io vado calmo, anche se alla fin fine io stesso quando parlo esprimo un retroterra, un arrière pensée, no? O un a priori che condiziona il mio parlare, la mia esposizione, il mio pensiero. Quindi sarei che se qualcun altro vuole eventualmente interloquire con lei e risponderle, ben venga. C'è qualcun altro? Prego.
Sì,
tenga il microfono vicino. Sì.
Era un po' di tempo che non sentivo questo testo e avendolo lei commentato e leggendolo ho detto ma mi dà un senso di un po' di oscurantismo.
Di?
Oscurantismo. Cioè,
affatto, non c'è oscurantismo in questo
voglio
testo.
Voglio spiegare questo, cioè proprio riprendendo quello che diceva lei nel finale alla risposta del Signore, non l'ultimo, il penultimo, dove diceva la libertà è importante e c'è eticità, se c'è libertà, se no non c'è. Ecco, da questo testo sembrerebbe che l'uomo non possa organizzarsi, che non possa costruirsi. Ora, pensando a tutta la storia...
Dati che non è così,
Mi lascio dire.
Dopo...
Sì. E, appunto, anche nell'ambito religioso, anche nell'ambito cristiano, evangelico, che hanno costruito la società, l'hanno costruita etsi Deus non detto.
grazie del suo intervento. Io prendo subito la palla al balzo e rinvio tutti voi alla rilettura del versetto 6. Il Signore disse: ecco, essi sono in un popolo unico, hanno tutti un'unica lingua, questo è l'inizio della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Dio non impedisce una costruzione del mondo autonoma senza di lui. Lascia l'uomo libero di costruirsi il mondo come vuole, liberamente. Solo che se vuole ottenere certi risultati, cioè il risultato dell'assimilazione a Dio, deve sintonizzarsi con Dio, su Dio. E in questo caso la costruzione sarà una costruzione sui generis, guidata da Dio. E l'atteggiamento autenticamente religioso nella tradizione abramica, ebraico-cristiana e anche musulmana è legata a quel principio che un grande filosofo cristiano dell'Ottocento, uno dei più grandi dell'Europa, di nome Antonio Rosmini, definì il principio di passività. E Dante espresse questo principio mettendolo in bocca alla sorella del suo amico Corso Donati, che incontra nel cielo della luna, nella terza cantica, canto terzo, Piccarda, dalla quale si sente dire che solo nell'assimilazione della volontà dell'uomo sulla volontà di Dio si sperimenta la pace totale. E in la sua volontà è nostra pace. Ella è quel mare al quale tutto si muove, ciò che ella cria e che natura face. E la preghiera cristiana per eccellenza chiede a Dio che venga fatta la sua volontà. È in questo contesto che si situa l'intervento di Dio in questi versetti della Torre di Babele. Volete costruire il mondo senza di me? Fatelo. Farete un mondo idolatrico, fondato sul potere, fondato sulle finanze, fondato sull'economia, fondato sulle lotte fratricide, sulle guerre, sulla fabbricazione delle armi, sulle OGN, eccetera, eccetera, eccetera. Volete assimilarvi a me? Volete che io sia veramente il vostro padre? Ebbene, fate quello che io vi dico di fare. E comincia a farlo con Abramo. Esci! E Abramo obbedisce. Ti darò una generazione più numerosa delle stelle del cielo, e avanti. Quindi, signori, sta a noi scegliere o con Dio o senza Dio. Ma guai a imporre la scelta con Dio o su Dio. Perché si priva l'uomo della libertà. L'ateo, ho riletto dei testi, un attimo poi lo lascio parlare, ho riletto dei testi, mi è capitato fra le mani, un vecchio amico di Milano mi ha dato la fotocopia di un volantino pubblicato dalla Curia di Piacenza nel 1948, in occasione delle elezioni, contro il comunismo ateo e materialista. La storia sì, la storia no, i giochi politici hanno fatto crollare questa Torre di Babele fondata sul mausoleo di Lenin in Piazza Rossa. Ero ad Atene il giorno dell'Epifania, era brutto tempo, siamo rimasti nel tardo pomeriggio in albergo, hanno trasmesso in diretta da Mosca, officiata dal patriarca Cirillo, la messa di Natale loro. C'era presente il presidente Putin con la moglie. Nella seconda parte la seconda parte della liturgia, dalla cattedrale di Leningrado, di San Pietroburgo, presente il presidente Medvedev con la moglie. Erano gerarchi nello spionaggio comunista, questi signori. Questa è storia, è verità. E sono lì a fare il gioco. E la plebe a osannare il patriarca di Mosca o l'altro. Come fanno i papisti in San Pietro a Roma, con tutto il rispetto per il sommo pontefice. Quindi, se si conosce la storia, non ci si meraviglia più di niente. E si è, con più si conosce, con più si è in grado di decidere liberamente. Decidere liberamente vuol dire tentando di, non dico di eliminare, ma di ridurre al minimo gli ostacoli, gli impedimenti sulle nostre scelte, senza che nessuno scelga per noi. Questo è il vero esercizio della libertà, che è sempre una libertà relativa, perché la vera libertà è un processo continuo di liberazione, piaccia o non piaccia. Anzi, altro che prendersela con la teologia della liberazione, non si è capito niente. E io ho l'onestà e il coraggio di dirlo a voce alta in questa sede. Altro che prendere, lo dico per la seconda volta, con la teologia della liberazione. E ho finito. Prego.
Grazie. Allora, io avevo due domande, due interventi. Allora, il primo è una cosa che a 15 anni cioè, mi sorge spontanea. Io paragono Roma a Gerusalemme. Io paragono la Roma pagana, se vogliamo gentile, alla Gerusalemme invece, e poi a quella che sarà l'Europa cristiana. Allora, un processo in cui si evolve Roma, in cui si evolve Atene, in cui si evolve il mondo classico, se vogliamo affiancato a divinità pagane, cioè comunque è molto meglio di quello che è poi il mondo, cioè Gerusalemme cos'era in confronto a Roma? Poco niente. Roma l'ha scacciata Gerusalemme come se schiaccia un grappolo d'uva. E poi quell'altra, lei dice che la libertà, che non va imposta il fatto di doversi affiancare a Dio per costruire un impero, una città come nel caso.
Ma non lo dico io, lo dice la Bibbia, eh.
Però Ambrogio di Milano.
È Dio che dice, è Dio che prende atto che qualche gruppo umano può fare a meno di lui, ed è libero di farlo. Però lui vuole realizzare il suo progetto e sta tentando di trovarsi un popolo e qualcuno in quel popolo che inizi a mettere in atto il progetto.
Però perché Roma ha dominato il mondo? Però perché è stata Roma a dominare il mondo poi non Gerusalemme?
Questo è un discorso di filosofia o di teologia della storia, il sottoscritto è uno storico delle religioni, quindi non può darle una risposta definitiva. E poi non ho capito bene il tenore della prima parte della sua domanda. Ha paragonato Roma o Atene a Gerusalemme?
Sì, una città in cui, cioè che comunque quello che era il paganesimo.
Ecco, anche la parola paganesimo è impropria.
Sì, la religione gentile.
Anche la religione gentile è impropria. Dica il pluralismo religioso non cristiano. Questo è un bel, perché il termine pagano, sa chi l'ha inventato?
I cristiani.
I cristiani. Allora lei non mi parli con un termine targato per fare storia, altrimenti parla con un termine che è non solo targato, ma indica una precomprensione, cioè un giudizio che è un pregiudizio. E in sede storica i pregiudizi sono dannosissimi. Scusi se non ci conosciamo, io mi scaldo, alzo la voce, cambio tono, sembra che voglio assalire, non voglio assalire, non voglio mangiare nessuno. Voglio esprimere soltanto con intensità le cose che vanno dette e fatte in sede propriamente storica.
E poi l'altro intervento era che di fronte a una religione...
No, non ha finito il discorso. Stava facendo un paragone fra Gerusalemme e Atene.
E Roma, sostanzialmente.
E Roma. Roma e Atene rappresentano il modello classico non cristiano, pre-cristiano. No? E Gerusalemme rappresenta il modello ebraico e poi cristiano. Ecco, continui.
Io a 15 anni, forse nella mia ignoranza, perché ho voglia di conoscere, vedo Roma e Atene... Vedo Roma ed Atene mille volte meglio di Gerusalemme, se si può dire.
Lei non conosce assolutamente la storia del Vicino Oriente, la storia di ebraica e la storia di Gerusalemme, mi permetto di dirlo.
Perché Roma era un inno all'essere umano, ok?
Era io città. Sto cominciando a perdere l'udito, quindi vi chiedo scusa, devo chiedervi a volte di ripetere.
Era una città in cui l'uomo diventava Dio, lo dice Giuliano nell'inno alla madre degli dei. Che l'uomo, cioè il paganismo, che è quello che ha fondato Roma, che è quello che ha consentito di fondare Roma Atene, rende l'uomo Dio, per cui Roma di per sé è un paradiso, è un Olimpo in cui l'uomo è Dio. Invece Gerusalemme io la vedo più come una città in cui l'uomo è sminuito e
dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista politico, Gerusalemme non ha mai giocato dei ruoli simili ad Atene e a Roma, in questo è vero, ma dal punto di vista culturale, la storia precedente, il retroterra storico e culturale che sta dietro Gerusalemme è mille volte più ricco del retroterra che sta dietro Roma o Atene, con la differenza che noi siamo i figli dell'umanesimo che riscopre Atene e Roma per farle in barba, in un certo senso, al cristianesimo medievale e che costruisce la modernità sul modello greco-latino, sul modello romano-ateniese, sulla filosofia e sulla scienza e sul diritto, che sono i cardini del modello occidentale di cultura, su cui si è, per così dire, sovrapposto nel senso buono del termine, inglobandoli e cristianizzandoli, la religione cristiana. E qui è nata la civiltà dell'Occidente, che è una civiltà del cristianesimo su queste basi. Allora, dietro l'ebraismo c'è Gerusalemme. E Gerusalemme vuol dire una cultura di secoli o di millenni. Io dico agli ragazzi, c'è qualcuno, vedo qualche viso dei miei studenti, dico a loro che purtroppo arrivano in università, voi adesso arrivate in università, se non fate il classico, non studiate almeno un po' di latino e greco, digiuni del minimo comune denominatore, della strumentazione storica. Perché oltre il latino e il greco, occorrerebbe conoscere la terza lingua che Pilato fa mettere sul cartiglio di condanna sulla croce, ebraico, greco e latino. Scrivi che lui si è detto re, e Pilato risponde, quello che ho scritto, e ha messo le tre motivazioni, nella lingua del popolo locale, l'ebraico, nella lingua internazionale del tempo, il greco, nella lingua dei dominatori, della potenza imperialista, oggi sarebbe l'inglese, allora era il latino. Ma quello che c'è dietro, io le auguro di conoscere, di scoprire la cultura del vicino Oriente antico. E se vuol dedicarsi a questi studi seriamente, di cominciare adesso a imparare o l'ebraico, o l'iranico, o il sanscrito, una di queste lingue, se vuol farlo seriamente, altrimenti si adagia nella situazione della normalità. Purtroppo, ai ragazzi ripeto questo, è vero o no che vi ripeto questo? E io non posso, sto finendo di leggere un testo che ha avuto due redazioni, una in siriaco, che è la forma dell'aramaico scritto, evoluto, e il greco, leggo il testo greco, ma non posso leggerlo in greco, devo leggerlo in italiano, spingendoli a leggere qualche parola in greco che riesco a far leggere, perché l'alfabeto greco in certe lettere, no, della minuscola è abbastanza leggibile, più di questo non riesco a fare.
Però lei prima ha parlato di che l'uomo deve scegliere se stare con Dio, diciamo che Roma non ha scelto Dio, ha fatto Roma, e Gerusalemme, Abramo ha scelto Dio. Però, Ambrogio, io ho letto Ambrogio di Milano, gli impone a Valentiniano, mi pare, a Valentiniano II, gli impone di venerare Dio escludendo gli dei pagani. Invece sì,
male!
Ma è male.
Ma ormai, sì, ormai il gioco era fatto, il gioco inizia con Costantino e termina con Teodosio, e Teodosio, se non è manovrato da Antonio, da Ambrogio, poco ci manca. E quando il povero prefetto di Roma di nome Quinto Aurelio Simmaco fa un bel viaggio di 600 chilometri, che era un bel viaggio allora, altro che l'alta velocità o l'aereo, e viene a Milano per farsi ricevere, e Ambrogio agisce sulla corte dicendo all'imperatore, tu non lo devi ricevere. Veniva a chiedere ad Ambrogio, all'imperatore, che restituisse l'altare della vittoria e la statua della vittoria nell'aula del Senato, dove ogni giorno si sacrificava, bruciando l'incenso sull'altare, davanti alla statua della vittoria, prima della seduta del Senato. E l'imperatore non lo riceve neppure. Torna a Roma con le pime del sacco. Era il facente, l'autorità più alta che stava a Roma quando ormai l'imperatore risiedeva a Milano. Ma arrivato a Roma scrive una relazione all'imperatore, perché la legga lui, ma perché capisca Ambrogio, e c'è quella famosa frase che mi piace ripetere: uno itinere non potest pervenire ad tam grande secretum. Bravo, lei fa il classico, lei.
No?
Ma studia il latino e ha capito quello che ho detto. Cosa ho detto? Non si può arrivare all'esperienza di un mistero così profondo per una sola strada, quella cristiana. Lui, da buon pagano, naturalista, rivendicava la legittimità del culto politeistico, che ormai Roma negava di fatto, aveva tolto persino i sussidi ai sacerdoti e ai templi. questa frase per me è l'inizio della rivendicazione della libertà religiosa in un'Europa che di lì a qualche anno, poco prima che muoia Teodosio e Ambrogio, Ambrogio muore nel 397, Teodosio muore nel 395, ma nel 380 a Tessalonica il 27 di gennaio emana un editto che ordina a tutti gli abitanti dell'impero che l'unica forma di esperienza religiosa ammessa nell'impero è quella cristiana nella confessione cattolico-romana. È la fine della libertà religiosa. Prima che muoia Teodosio, prima che muoia Ambrogio.
Per cui, poi chiudo, il paganesimo potrebbe essere visto...
Non dica più paganesimo, si abitua a non dire più paganesimo. Il pluralismo religioso, il politeismo, anche se la parola stessa politeismo è di invenzione teologica. Monoteismo e politeismo nascono nel contesto teologico e mitteleuropeo, quindi anglo-franco-tedesco, nel clima pre e post-illuministico, e entra poi nel vocabolario della teologia e della storia. Ma è un'invenzione di ambiente teologico, quindi anche lo storico deve prenderlo con le pinze. Vede? Voglio essere proprio drasticamente attento a queste, anche alla terminologia. Ecco, concluda.
Perciò la credenza in più divinità.
Bravo.
Può essere.
Questi sono gli inizi, questi sono i veri inizi di che diventano rivoluzioni culturali. Questi sono gli inizi. Non per negare la legittimità del monoteismo, che è stato fino adesso per più di 2000 anni presente e in quando non imposto, ma per rivendicare una giusta, onesta libertà religiosa, che peraltro il Vaticano II ha dichiarato in una delle tre dichiarazioni. No? Finisco. Io finisco perché mi piace questa dialettica.
Perciò... quella che può essere vista come la vera libertà religiosa, perché sia il Dio degli ebrei col massacro dei cananei, sia il Dio dei cristiani con Ambrogio, sia il Dio islamico con...
o dei buddisti, o degli induisti, o chi si ode,
no? Perché la libertà religiosa non può essere nel polideismo, c'è la tolleranza di tutti gli dèi.
Ma chi l'ha detto? Lei è andato in India.
Io no.
Allora, le auguro di andare in India e di fare un bel bagno nel Gange, non nel senso fisico, anche in quello fisico si va a Varanasi, a Benares, ma nel senso culturale. E toccherà con mano che gli indiani sono ancora politeisti. Capisci cosa vuol dire politeisti? Lì vuol buttare a mare 500 o più milioni di persone perché sono politeisti?
No.
E allora? Allora si controlla che... ancora il mio tono... lo sto rimproverando, lo sto interrogando in maniera molto accesa, ma apprezzo molto la sua presenza e questo suo intervento di dibattito. Per me è stata una provocazione bellissima. Oggi stasera andrò a riposare con una... la ringrazio veramente di questo suo, della presenza e del suo intervento. Quindi anche il politeismo è un'esperienza religiosa.
È quello che diceva.
Come
dicevo, che il politeismo di per sé rappresenta l'unica vera forma di libertà religiosa. C'è Aureliano, l'imperatore Aureliano crede nel Dio Sole, benissimo.
Non è corretto dire questo.
Perché?
Perché la vera libertà religiosa è professare qualsivoglia religione, qualsivoglia tipo di religione. Io da storico, e chi mi conosce lo sa perché lo ribadisco sempre, la prima cosa che dico quando inizio il corso è che la storia delle religioni non è una disciplina religiosa, ma storica, che mette sullo stesso piano qualsivoglia religione. Qualsivoglia religione, qualsivoglia della divinità.
Quindi non scelta.
È la scelta che fa di una religione, di una divinità, il mio assoluto. Ma a livello storico ce ne sono tanti. Anzi, tutte le religioni sono vere nella misura in cui sono credute e professate. Quindi monoteismo, politeismo, enoteismo, tutto quello che vuoi.
Perciò qui torno a quello che ho detto. Roma era meglio di una Gerusalemme perché no, io cioè, quel poco che ho studiato.
Ma non può dire neanche questo, perché lei, a questo punto lei nega la validità e la verità del culto di Gerusalemme.
Io sono ateo, per cui non...
Come?
Io sono ateo.
Ma cosa sia ateo? Ho appena detto, lei sta mettendo in discussione, il problema del divino e dell'esistenza del divino. Quindi usi con cautela questo aggettivo, non perché lei non possa dirsi tale, ma perché è nella fase di messa in discussione di un patrimonio che lei stesso ha ereditato, come tutti noi in questo paese, che è il 90% cristiano cattolico o cristiano riformato o minoritariamente ebraico o eccetera eccetera. Adesso abbiamo anche l'islamismo e il buddismo. Quindi lei deve mettere tutti sullo stesso piano, perché se lei dice che l'unica forma vera è quella dell'assenza degli dèi, lei fa un'opzione di tipo filosofico e assolutizza la non esistenza di Dio, che è un assurdo per un ateo. Mi segue o no?
Sì.
E allora?
No, sto cercando di scoprire la via.
Bravissimo, questo è un discorso intelligente.
Tranne il discorso di ciclo che per chiudere.
E poi si piange sulla gioventù di oggi. Quando io sento lui o i miei studenti, io ho scritto una mia amica, sono rientrato in studio dalla lezione stanco, e prima di scrivere una mail a una mia amica che è di un momento di difficoltà, ho detto però la mia stanchezza è superata dall'attenzione e dalla diligenza con cui seguono gli studenti, e questo mi tonifica. Stasera ricevo un altro stimolo tonificante da lei, e quindi l'applauso che ha ricevuto è la prova che si marcia, non si sta fermi. Questa è una positività, questa è una carica di ottimismo, e guardare con ottimismo davanti a noi. Quindi sono veramente felice di poter dialogare in questo momento con lei che sta concludendo, e la lascio concludere e chiudo la bocca.
Io finisco il mio discorso. Io sono partito dicendo che ritenevo essere Roma meglio di Gerusalemme.
Sì, invece dovrebbe modulare.
Sì, dovrei modularla, però in una Gerusalemme costruita sulle basi di un Dio che comunque innegabilmente si impone, e lo leggiamo in Ambrogio, lo leggiamo nel libro di Giosuè, che fanno uccidere i cananei. Noi dobbiamo sentirci per la giustizia della libertà religiosa più eredi di una Roma che accettava qualsiasi forma di culto, se non per motivi politici, qualche rara persecuzione.
Ecco la frase di Simaco. È la frase di Simaco: uno itinere non potes pervenire a tan grande
secolo.
Dobbiamo riscoprirlo, tenete a mente l'anno prossimo. Si è già celebrato il mese scorso a Roma un congresso internazionale sui 1700 anni della conversione di Costantino. Ai Costantini, di quanto mal fu matre, non la tua conversione, ma quella dote che a te concesse il primo ricco patre. La donazione di Costantino, fatta da Costantino a Silvestro I, l'inizio, no? dello Stato Pontificio, del patrimonio di San Pietro, e gli regala i giardini che appartenevano ai Laterani, che sua moglie aveva portato in dote. Per cui il vescovo di Roma, il sovrintendente della comunità cristiana di Roma, costruisce la chiesa, l'edificio che contiene la comunità di Roma, nei giardini dei Laterani, e che è l'attuale arcibasilica del Santissimo Salvatore in San Giovanni in Laterano, una delle quattro basiliche patriarcali, la cattedrale di Roma, che non è San Pietro. Come il Duomo di Verona non è San Zeno. San Pietro sta a San Zeno, come Santa Maria Maticolare sta a San Giovanni in Laterano. La stessa cosa vale per il Duomo di Milano e la Basilica di Sant'Ambrogio. È la storia.
Cioè, concludo dicendo che l'unica forma di libertà religiosa è il paganesimo, che non esclude ovviamente il Dio cristiano. Ma il Dio cristiano non può escludere gli dèi.
È giusto dire il paganesimo.
Il politeismo,
il pluralismo religioso. Oggi si preferisce usare il termine pluralismo, non è solo questione di parole, eh? I medievali dicevano, lei un po' di latino lo capisce, nomina sunt consequentia rerum, è chiaro? Quindi anche i nomi,
i termini hanno il loro. Finisca pure, ha finito.
Sì, cioè alla fine se io da 15 anni vedo il paganismo come l'unica forma possibile di realtà di libertà.
Quindi questo neopaganesimo, lei plaude a questo neopaganesimo.
Non lo conosco a fondo.
Come non lo conosco?
Il neopaganismo.
Il neopaganesimo di oggi. Questo relativismo serpeggiante o trionfante, secondo i casi, no? Veicola un paganesimo. E che viene ovviamente criticato, osteggiato o combattuto da chi invece è contrario e sostiene delle posizioni fondate su un valore sui valori assoluti. È chiaro? Adesso non entro nei dettagli, se no rischiamo di entrare, come si dice in gergo, in politica. E io non voglio entrare, già sì, sono entrato ampiamente in modo surrettizio, no? Scivolando fra le righe, perché intelligenti pauca. Quindi, comunque stia qui, non scappi, eh? Chi deve intervenire? No, lei? Ah, signora, prego.
Io la ringrazio anzitutto della bella conferenza che lei ha tenuto e le rivolgo una domanda di curiosità relativamente alla traduzione italiana. Traduzione italiana del testo biblico.
Sì.
È la traduzione ultima che è stata fatta?
Questa è la traduzione, se non vado errato, della Bibbia di Gerusalemme, che è un'operazione di traduzione piuttosto complessa. Si chiama così perché l'impresa nasce dalla traduzione dell'École biblique de Jérusalem fondata da padre Lagrange alla fine dell'Ottocento, quando iniziavano nell'ambiente cattolico e per di più non italiano ma francese e per di più non in Europa ma nella Terra Santa, non c'era ancora Israele, a Gerusalemme, dove ancora c'è l'École biblique, presso la Basilica di Saint-Étienne, si esce dalla porta di Damasco e si segue dritto e si va su, e nel viale che segue, lasciando alle spalle la porta di Damasco, si va a Santo Stefano, dove c'è la sede dell'École biblique di Gerusalemme. Hanno incominciato fra l'Ottocento, sono riusciti a tradurre e a commentare tutta la Bibbia negli anni 50-60. Mi seguite? La cosa importante è la traduzione francese e il commento, le note. Quando dopo il concilio in Italia si fece la nuova traduzione della Bibbia, dei specialisti italiani, conoscitori delle lingue orientali, in primis dell'ebraico e di tutte le lingue semitiche collegate, traducono i testi, ma si sono detti, perché metterci a fare le note, il commento, quando c'è già un commento che arriva dall'École biblique, nella Bible de Jérusalem, che è pressoché perfetto, aggiornatissimo. Cosa hanno fatto? Gli italiani hanno tradotto i testi e hanno fatto tradurre dal francese tutto l'apparato di note della Bible de Jérusalem e l'hanno messa come note a questi testi. E hanno chiamato anche in italiano Bibbia di Gerusalemme, ma impropriamente. È chiaro l'operazione? Recentemente la Conferenza Episcopale Italiana, quindi la Chiesa Cattolica Romana, ha dato da rifare o da rivedere le traduzioni di tutti i testi, illustri specialisti, gente che sa l'ebraico a menadito, è chiaro, e lo parla, lo scrive col sumerico, l'accadico e non vi dico tutto il resto, e hanno tradotto, ma hanno conservato ancora le note della Bibbia di Gerusalemme e continua a chiamarla Bibbia di Gerusalemme. Probabilmente questa che è stata scansionata e messa a disposizione di tutti nel modo più comodo, vedete che ha un apparato di note che è la traduzione italiana della Bibbia di Gerusalemme.
Ma la mia domanda riguardava anche le differenze di lezione fra una traduzione e l'altra, che a volte possono,
ad esempio,
diciamo,
qui si legge sinar,
spiegazioni diverse.
Invece nella dice sennar. Io l'ho sempre conosciuto e letto come sennar. Dipende anche qui dalle pronunce.
Scusi, la Bibbia di Gerusalemme era sulla 70? No. O sul testo maggiore?
Non ho sulla 70. No, scusi, sul testo masoretico. È San Gerolamo che ha operato sulla 70. Allora spiego due parole. La Bibbia ebraica è scritta in ebraico, con qualche intervento in aramaico, poi qualche testo in greco e poi c'è tutta la questione se inserirono dei testi. Comunque, fondamentalmente è l'ebraico. Quando gli ebrei, un gruppo di ebrei, si trasferisce in età ellenistica ad Alessandria, lontani da Gerusalemme, lontani dalla Palestina, parlano il greco. Si trovano ogni sabato a celebrare la liturgia sinagogale, nasce anche il termine sinagoga, sinagoghe. Ecco perché quando i cristiani sorgono non possono usare il termine sinagoga, perché ormai era riservato, erano già passati 300 anni, da quando si prende dal greco la parola, dal verbo sinago, si crea il sostantivo sinagoghe, che significa accolta, riunione di chi si trova insieme, assemblea, sinagoghe. Allora hanno usato i cristiani il termine ecclesia, che era l'assemblea popolare della polis, che non esisteva più perché era finita la democrazia. Ormai c'erano i regni ellenistici o addirittura l'impero, quindi era semplicemente un'assemblea formale. Allora i cristiani cosa hanno fatto? Hanno riempito un termine ormai svuotato culturalmente del suo significato sociale e politico con un significato religioso, ed è nata la ecclesia. Ecclesia. Ecclesia in greco, ecclesia in latino, Iglesia in spagnolo, e chiesa in italiano, la chiesa, che per sinedo che sta a indicare anche l'edificio che contiene l'assemblea. La chiesa è l'assemblea, se non c'è l'assemblea la chiesa non vale, non c'è la chiesa, la chiesa è l'assemblea, sono le persone che fanno chiesa, che fanno sinagoghe, che fanno ecclesia. Però per sinedo che anche l'edificio che contiene l'assemblea viene chiamata assemblea. Mi sono spiegato? Allora, ad Alessandria, gli ebrei non sono più l'ebraico, non lo parlano più, e decidono di tradurre, a partire dalla Torah, cioè i primi cinque libri della Bibbia, in greco, e fanno la liturgia in greco. Quando i sacerdoti a Gerusalemme, quando gli scrivi, quando gli studiosi vengono a conoscenza di questo, li scomunicano, detto fuori di metafora. Ma è nato un falso storico importantissimo sotto il nome di Lettera di Aristea, che racconta e giustifica il perché di questa operazione. Il re Tolomeo, uno dei Tolomei, Tolomeo II Evergete, il figlio di Tolomeo I Sotere, che è un generale di Alessandro che fonda la dinastia dei Tolomei, che finisce con l'ultima dei Tolomei, quella Cleopatra VII Filopatore, con cui si metterà Marco Antonio e che verrà sconfitta con lui nella battaglia di Azio del 31 a.C. da Ottaviano. Ebbene, Tolomeo II Evergeto dice: io voglio avere nell'archivio di Stato la traduzione greca di tutte le costituzioni dei miei sudditi. Ma tra i tuoi sudditi, ora, ci sono anche gli ebrei che abitano qui ad Alessandria, che lavorano nella cancelleria di corte, che fanno i finanzieri, che fanno commercio. Anche di essi voglio la traduzione in greco. Ma loro scrivono in ebraico, voglio la traduzione in greco. Allora arriva l'ordine alla comunità di Alessandria. E gli ebrei di Alessandria cosa fanno? Mandano una delegazione al sommo sacerdote Eleazar, che sta a Gerusalemme, e gli dicono: abbiamo bisogno di tradurre in greco la Torah, almeno la Torah. Perché? Perché il re vuole assolutamente una copia in greco nell'archivio di Stato della nostra Costituzione, e per noi è la Torah. Allora si fanno un consiglio, il Sinedrio, gli specialisti, e scelgono per gli ebrei di Alessandria, sei studiosi per ognuna delle tribù di Israele. Quanto fa 6 per 12? 72. Si arrotondano in 70. E questi 72 personaggi erano scribi, erano farisei, erano rabbini, qualcuno legato anche alla classe sadducea dei sacerdoti, insomma una comunità di specialisti. Vanno ad Alessandria. E il re, per fare che non sgarrino, li relega nell'isoletta di Faro, di fronte al porto di Alessandria, che dove è stato ad Alessandria ha visto che proprio lì, io ho portato un gruppo di Milano proprio a vedere ancora la sinagoga, che è poco distante dalla casa del poeta Cavafis, il grande poeta neogreco, nei vecchi meandri dell'Alessandria, che peraltro ha un'architettura molto italiana, c'è nato anche Ungaretti, è una città che ha avuto un'urbanistica di tono italiano, sembra di essere un po' in corso Italia, Genova, su certi lungomari di Alessandria. Ebbene, devono tradurre in un tempo stabilito tutta la Torah. Lo fanno, mandano l'avviso al re, che hanno finito. Allora il re organizzo un banchetto in loro onore per celebrare questa impresa, e durante il banchetto discutono sul valore del rapporto fra l'unico Dio degli ebrei che sta in cielo e l'unico re che sta in terra. È la giustificazione teologica della monarchia, è la premessa della fondazione dell'impero romano, ma anzi dell'impero cristiano. Vedete il falso storico, si permette di dire. Ma gli ebrei di Alessandria, fuori metafora, fuori di questo discorso, hanno rigettato questa traduzione. Quando i cristiani emergono dall'ebraismo e scelgono di presentare il messaggio non più in aramaico e tantomeno in ebraico, perché il messaggio veniva rifiutato dagli ebrei, la prima cosa che fanno, loro testardamente arrivano in una città dove c'è una comunità ebraica, vanno il sabato in sinagoga, partecipano alla liturgia sinagogale e alla fine discutono nel momento omiletico, perché in sinagoga si discute, si alza la voce, si grida in onore del Signore, Adonai, si chiacchiera, si passeggia, è vero o no? È vero o no? Io l'ho visto a Milano nella grande sinagoga di via Guastalla più di una volta. Stavo celebrando il Kippur e seguivo sul testo del rabbinato di Livorno, il testo ebraico, la traduzione. A un certo punto avevo vicino a me un giovane con la parecchia tutto guardato, era pieno la sinagoga. Dico, mi scusi, ho perso il tiro. Oh, io non sono ebraico, sono un eretico. Come un eretico? Nella mia comunità si celebra tutto in italiano, pensi, in italiano. Oh, che bella novità. Ma sono considerati eretici, chiusa parentesi. Per cui ci sono degli ebrei che non sanno ebraico e si fanno tutti in italiano. Vedete? È vero o no? Ecco, poi abbiamo anche una testimonianza di conferma. Conclusione. Gli ebrei, i cristiani scelgono il greco. Fanno parlare Gesù in greco. Ma Gesù cita nei suoi discorsi la Bibbia ebraica, la Torah, i Nevi'im, i Ketuvim, cita dai testi della Bibbia ebraica, che è scritto in ebraico. Ma se il testo è scritto in greco e Gesù fa parlare in greco, non possono fargli citare in ebraico i testi della Bibbia ebraica. C'era già pronta la traduzione greca dei 70. Utilizzano questa e fanno un centone. Le citazioni messe in bocca di Gesù della Bibbia ebraica in greco, nel testo greco originale dei Vangeli, sono tratte e spunte dalla Bibbia dei 70, nella traduzione degli ebrei. No? Di Gerusalemme. Quindi la fortuna di questa traduzione non l'hanno fatta gli ebrei, l'hanno fatta i cristiani. È più conosciuta e apprezzata dagli cristiani che non dagli ebrei, è vero o no?
Sì. Anche perché fu dichiarato,
alzi la voce,
fu dichiarato dagli stessi 70-72 che era piena di imperfezioni,
non solo,
ma dicevano: ma tanto non serve a noi.
Ecco, perché per gli ebrei tutto si fa da sempre fino a oggi esclusivamente in ebraico. Lei non mi è andato una liturgia sinagogale qui, dietro Piazza Erdo. Si mette d'accordo con una mia carissima allieva e con il dottor Israel, che è il rappresentante culturale della comunità ebraica, e invitatelo a una cerimonia sinagogale, però con la vostra guida, senza indottrinarlo però, soltanto guidando dal punto di vista descrittivo e storico. Vedete come sono tremendo. E così come i musulmani fanno tutto in arabo, i cristiani hanno fatto tutto in greco finché il greco ha retto, tutto in latino finché il latino ha retto, e hanno resistito per 2000 anni. Ecco perché i tradizionalisti non vogliono l'italiano. Quelli che chiamavano Santa Toscana e hanno fatto polemica col vescovo di Verona attuale, vogliono fare ancora tutto in latino, come se non fosse stato il Vaticano II, come si può. L'unico concilio che dovevano mettere è quello di Trento e quello di Vaticano I. Vaticano II, non ha niente, ha rotto tutto. Per non rompere la Chiesa il Papa non ha, non dico il coraggio, ma non osa dichiararli, sono degli eretici. Ma non è più di moda l'eresia, non è più di moda la caccia all'eretico, occorre praticare la tolleranza, ovviamente con quelli di destra, non con quelli di sinistra. Quelli di sinistra sono quelli della teologia e liberazione e li si espunge, quelli di destra invece li si si fa di tutto di per farli rientrare, vedete, sono i due pesi e due misure. Vedete come parlo anche fuori dei denti, che ho tutti per mia fortuna. È chiaro? È chiaro. È un invito a continuare a dialogare. È chiaro allora il discorso. Quindi vedete, mentre la Bibbia ebraica è solo consonantica, è un altro dei motivi della lievitazione di questi testi. È scritta solo come l'arabo, solo con consonanti. Ma per non rischiare di leggere malamente o di leggere in modo così errato da un punto di vista dottrinale e di tradizione, questo gruppo denominate dei massoreti, che sono coloro i vocalizzatori, ha messo sotto le vocali, se prendete la Bibbia ebraica Stuttgartensia, che è quella che corre anche fra gli studiosi, ovviamente è stata pubblicata a Stoccarda col titolo in latino Bibbia ebraica Stuttgartensia, ma pubblicata gedruckt in Stuttgart, das ist in Deutschland, in deutsche Sprache, haben Sie verstanden? Ecco perché il tedesco. E questa Bibbia porta il testo masoretico con tutta la vocalizzazione. Ma se voi togliete la vocalizzazione, potete sbizzarrirvi di vocalizzare come volete tutti i temi, e c'è una profluvia, c'è veramente la danza delle, altro che la danza delle ore, altro che i moti cosmici. Ecco quindi la fecondità inesauribile della lettura e del commento inesauribile della Bibbia. E ho finito.
Dio che crea, l'uomo che crea Dio a sua immagine e somiglianza. Scandalizzerà qualcuno, ma spesso veramente.
Invece il testo che io ho letto qualche anno fa, pubblicato da Adelphi, che è scritto da un ebreo, che dice che è più importante la Torah di Dio. È vero, dottor Israel? Alzi la voce, lo dico a tutta l'assemblea.
Mi chiama in causa, ma non sono all'altezza.
Però, non è all'altezza. È più alto di me?
Più largo di sicuro. No, però si dice che fatto processo a Dio, e alla fine si arrivò a dire che prima di Dio esisteva la Torah. Perché?
È chiaro?
Perché?
A tanto osano gli ebrei. Vedi cosa c'è dietro Gerusalemme? Si è letto Kafka, si conosce Kafka, si legga Kafka senza. Ho cominciato anch'io a leggere Il Gattopardo a 15 anni, che non si doveva leggere, vi ricordate? Avevo 14 anni in ginnasio e ho cominciato a leggere Il Gattopardo, certi testi che non bisognava leggere, e io li ho letti, lo confesso, confesso anche non sono né scappatelle né peccati, sono semplicemente quelle arditezze adolescenziali che aiutano a crescere, no? E che liberano, non è vero madame? Sia parlo la mimma che era tre anni.
Dicono che la Torah è cripta, bisogna conoscere le chiavi, non tutti gli israeliti hanno le chiavi. Perché io ho fatto uno studio del Kabbalah.
Questo è molto cabalistico. Questo è molto cabalistico.
Io vengo dagli studi di Kabbalah, non ho voluto dire, ho voluto stare nel silenzio.
Ma questo è molto
cabalistico. Mancano le chiavi, che non tutti hanno le chiavi per accedere.
La ringrazio perché è stato onesto a sottolineare, a sottolineare proprio questo punto. Io mi sono scontrato con un personaggio proprio in casa di Fritz Adelphi a proposito delle letture di tipo mistico dei testi ebraici, e questa signora seguiva non uno dei miei grandi ammiratori, e lo considero un grande maestro, Gershom Scholem, ma qualcun altro che forse è passato anche in queste aule, e io sostenevo non tanto il primato di Scholem su Hillel, ma il coraggio di Scholem di sondare filologicamente la tradizione manoscritta della tradizione ebraica e della tradizione cabalistica, e questo nessuno può negarlo. L'altro non fa, è allievo di Sole, ma non fa quello, ovviamente ogni discepolo non fa quello che fa il maestro, mi raccomando Paola, è chiaro? È uno scontro. Ma lei non sa con chi si è scontrato, con chi... E parlavo col magazzino, andavo a comprare il libro, che avevo delle intrature in casa editrice in San Giovanni sul muro, e mi sono incontrato e scontrato, è stato un incontro scontro. Ma io quello che devo dire lo dico davanti a tutti. sono davanti a una sola persona, io taccio. Potete immaginare chi è questa persona? No? Taci Antones, creatura in conspectu tuo. Tu mi loquere solus. Non vi dico da dove l'ho presa, era un testo medievale importantissimo. Qualcun altro deve intervenire?
Se è personale e non è il Bereshit invece che l'avverbio. Ma qui mi fermo per non scandalizzare.
Grazie comunque degli interventi. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Ci salutiamo. Ci diamo appuntamento mercoledì prossimo con la lezione del rabbino Elia, professor Elia Richetti, già rabbino capo della comunità ebraica di Venezia, che ci riprenderà questo testo e darà ovviamente una prospettiva, lo inserirà in una prospettiva non storico-religioso, storico così aperta come la mia, ma ovviamente analoga alla mia, ma chiaramente targata tradizione rabbinica, tradizione ebraica, e avrà delle novità da raccontare rispetto a quello che abbiamo.